www.containerradio.it.
Prosegue la nostra serata, si parla di Italo Disco. Beh, voi sapete, a noi piace spesso iniziare proprio il nostro appuntamento del mercoledì sera con Container, proprio con la musica anni 80. Stasera abbiamo deciso di dedicare l'intera serata alla dance anni 80, in particolare alla Italo Disco. C'è il nostro primo ospite di stasera che è qui pronto, collegato al telefono, e beh, è veramente un piacere avere qui con noi una voce storica dell'Italo Disco, tra l'altro una voce storica che arriva direttamente dal Veneto. È un piacere avere qui con noi George Aron. Benvenuto George.
Andrea, un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie per l'invito.
È un piacere ritrovarti, anche perché devo dire era un po' che non avevamo modo di fare una chiacchierata radiofonica.
Eh sì.
Allora, cominciamo parlando poi parleremo dell'Italo Disco ovviamente, ma cominciamo con la nuova produzione, quella più recente che è uscita giusto un anno fa, si intitola Un amore nel cuore, e qui devo dire c'è stata un po' un'inversione di tendenza, pur mantenendo comunque quelle che sono le sonorità che un po' ti contraddistinguono, però inversione di tendenza perché per la prima volta hai fatto una canzone in italiano, giusto?
Quasi prima, sì, nel senso che avevo fatto una nuova versione di Una lacrima sul viso in occasione del matrimonio di Bobby Solo. Era stato il mio regalo a lui e alla moglie, a Tracy, con i quali sai che sono molto amico, certo. Siamo molto spesso assieme, quindi avevo voluto dedicargli questa cosa. E poi tu sai che negli anni 80, ma 79, 80, 81, ero in un gruppo, in una band italiana, di musica italiana. Non ho mai amato molto il genere di musica leggera italiana, quindi quando sono partito con la dance poi sono rimasto lì.
E quindi insomma, parliamo ovviamente, ripercorriamo un po' anche quelli che sono il tuo percorso musicale in modo particolare, perché devo dire che in questi ultimi anni la cosa bella è stata proprio riscoperta la Italo Disco di quel periodo, e devo dire che già a partire dagli anni 2000, mi sembra, giusto George? Correggimi se sbaglio.
Sì, è stato, diciamo, 2001 è stato l'anno, proprio lo ricordo perché è nato mio figlio, quindi ho un legame con l'anno e me lo ricordo. Ed è stato l'anno in cui Denaro mi chiamò e mi chiese di andare con lui in Olanda per riprendere a far serate. E quindi direi che, almeno per quanto mi riguarda, il mio ritorno all'Italo Disco è da datarsi 2001.
Quindi bellissimo. E poi la cosa bella, devo dire, della musica di quegli anni è che dopo tanto tempo, parliamo di decenni anche per molte canzoni, insomma, intanto sono sempre attuali, si ballano sempre molto volentieri. Appena le senti ti metti a cantare, insomma, sprigionano dei ricordi incredibili. Ma poi la cosa bella è che sono state riscoperte dalle nuove generazioni, che si ritrovano poi magari anche ci si ritrova con tutta la famiglia poi tante volte.
Ah sì, 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 è vero, ma io adesso quando faccio le serate mi trovo ovviamente i genitori che hanno la mia età, o gli zii, e poi ci sono figli e nipoti che vengono lì e che dicono: ah, papà mi faceva sempre ascoltare le tue canzoni quando ero bambino, sai, e c'è un legame familiare, ma è molto bello, perché poi il rapporto con i fans è cambiato, perché negli anni 80 ovviamente per le ragazzine c'erano gli ormoni, c'era tutto un altro tipo di ambiente. Adesso siamo tutte persone mature e ci troviamo come vecchi amici per rivivere assieme quei momenti che abbiamo vissuto assieme in modo diverso un tempo. Allora eravamo su due fronti molto ben separati, perché noi stavamo sul palco, loro sotto il palco, e non c'era gran comunicazione al di là dello spettacolo stesso. Adesso ci scriviamo grazie ai social, mi fanno domande, sai, siamo entrati in un tipo di rapporto molto più umano, ed è molto bella questa cosa qua, perché poi scopri storie che sono nate dalle tue canzoni, scopri la persona che ti veniva a vedere a tutti gli spettacoli e che si ricorda molte più cose di te di quelle che ti ricordi tu stesso. Perché ovviamente per una persona che si è focalizzata su di te ricorda ogni aspetto di quello che ha amato di te, può essere artista, mentre per noi stessi che abbiamo vissuto 40 anni su e giù dai palchi, mm-hmm, e con momenti belli come momenti meno belli, tanti ricordi sfumano, perché non puoi ricordare tutto. Quando fai 100 serate in un anno è difficile che ti ricordi tutti i locali e tutte le persone che hai incontrato, ed era quello che facevamo in quell'epoca lì, quindi è bellissimo che venga gente a ricordarti e allora dopo tu recuperi queste memorie, in più recuperi questo rapporto con le persone, però è un rapporto, ripeto, molto maturo, molto più da amicizia che non da divo della dance.
Certo, ti ricordi e ricordi con noi anche quel periodo, come ha iniziato proprio con l'Italo Disco, George?
Guarda, io allora, come ti ho detto, suonavo con un gruppo di musica leggera, avevamo anche un dignitoso successo, diciamo, locale, avevamo vinto un concorso del Monello, che era un giornalino molto in voga tra i ragazzi negli anni 80, e io conobbi Maurizio Cavalieri, che era il produttore dei Firefly, insieme a San Ginetto, a Maurizio San Ginetto. E incontrai questo Maurizio Cavalieri, lui mi disse: io ho delle canzoni da cantare, voglio farti provare perché mi hanno detto che canti bene in inglese. E così cantai un intero album che non ho mai ascoltato, mai sentito, perché non è mai uscito. È uscito solo un singolo con due canzoni, una si chiamava Just For You e l'altra Silly Reason. Queste due canzoni non ebbero un grandissimo successo immediato, però era il 1981, quindi posso dire di essere oggettivamente uno dei papà della Italo Disco.
Certo.
Uno dei primi a aver fatto la dance di quel genere lì, italiana, cantata in inglese. Andai in studio spesso per registrare questo album e in occasione di una di queste giornate in cui lavoravo in studio incontrai Raf Todesco e Mario Percali, che stavano facendo una loro produzione. E grazie a Sandy D, anche era il padrone dello studio, iniziai a lavorare anche con Raf, nacque il progetto dei video, vendemmo 3 milioni di dischi e quindi lì partì tutta un'altra storia, diciamo.
È una bellissima storia, poi, perché tra l'altro in quegli anni i dischi si vendevano sul serio, adesso è cambiato completamente tutto. Cioè, anzi, qui ti volevo chiedere come ti sei adattato al giorno d'oggi con quella che viene denominata musica liquida, anche se c'è un po' il ritorno del vinile, anzi un grande ritorno del vinile in questi ultimi anni.
Beh, è una bella domanda quella che mi fai, perché in realtà adattarsi si fa fatica, in tutta sincerità, perché quando sei abituato a determinate cose fai fatica a fare un salto indietro così pesante, no? Diciamo che al giorno d'oggi vivere di musica è molto complesso, molto complesso. E non fai le serate, noi abbiamo la fortuna di fare le serate appunto a tema anni 80, magari però facciamo, sto per iniziare una tournée, avrò diverse date in Sicilia, in Calabria, quindi insomma, e poi andiamo molto all'estero anche. Negli anni 80, oltre alle serate, vendevi i dischi e guadagnavi dei dischi. È chiaro che la vendita di un disco, che parliamo ad esempio di un 45 giri, ti garantiva, che ne so, 300 lire per una copia. Moltiplicale per un milione di dischi venduti e capisci che vivi bene.
Sì.
Adesso, se hai un milione di stream, che è molto difficile fare un milione di stream al di là di certe logiche, insomma, un po' complesse e a mio avviso anche un po' perverse che ci sono nel sistema discografico odierno, però se fai un milione di ascolti prendi 1500 euro. Capisci che non c'è paragone.
No. Decisamente non c'è paragone, e anche, diciamo, sì, c'è tanta scelta anche musicale, però sì, è difficile veramente riuscire a vivere di musica in questi ultimi anni.
E in verità non c'è più scelta musicale, perché quello che si ascolta nelle radio, così come nelle televisioni, questi contest che fanno, tutte queste cose, è tutta roba prefabbricata, costruita da 2-3 al massimo case discografiche, 4-5 autori che sono sempre gli stessi, e è tipo un circo che gira e continua a fare tutto, si autoalimenta, lasciando fuori tutto quello che non fa parte di quel circuito lì. e quindi è stata un po', non dico uccisa perché c'è ancora, però è stata mortificata la capacità degli autori, dei musicisti veri, e anche la capacità di stare su un palco, perché un tempo per fare il cantante minimo dovevi cantare,
adesso
non si erano intonatissimi, però adesso può cantare chiunque, usano l'autotune anche quelli che sarebbero capaci di cantare, quindi c'è un appiattimento totale di quello che dovrebbe essere la qualità artistica. E adesso eravamo anche noi dei prodotti, perché sarebbe sbagliato dire che non fosse così, però eravamo degli artisti che venivano sfruttati come prodotti. Adesso sono esclusivamente prodotti, l'arte non è più un qualcosa che è necessario per poter fare quel mestiere.
Purtroppo, e in effetti senti un appiattimento anche a livello radiofonico, purtroppo sembrano tutti i ritmi, non dico uguali, ma molto molto simili tra una canzone e l'altra, le ultime produzioni.
Sì, anche le voci peraltro, perché la gente pensa che l'autotune sia uno strumento. No, l'autotune è un'infernale macchinetta che rende intonato chi non lo è. Allora, all'inizio l'avevano inventata per rendere più precise le canzoni. E se tu hai un attimo di sfasamento su una nota, te la corregge. E questo è legittimo. Ma se tu lo metti come viene utilizzato oggi, proprio come uno strumento, cioè distorcendo la voce, cosa succede? L'autotune toglie le fondamentali, ovvero sia la tua voce, elimina quelle che sono le caratteristiche tipiche e singolari di ogni voce, per cui sono tutti uguali, diventano tutti uguali.
Invece anni fa c'era molto più, insomma, c'era molta creatività. Come nasceva una canzone, un pezzo italo disco per esempio?
Ma è un po' complesso dirlo, nel senso che ognuno aveva il suo modo. Io ho sempre scritto le canzoni con la chitarra e Rafto Disco faceva lo stesso. Dopodiché, quando avevamo l'idea del pezzo, si andava da Mario Percali, che cominciava a mettere un po' di basi elettroniche con le tastiere, cominciava a ragionare su ritmi che si potessero mettere. C'era Piero Fidelfatti, grandissimo disc jockey di allora, che decideva quali ritmi che andavano bene per il momento e per le discoteche di quel momento. E lì nasceva la canzone, si stava giorni interi in studio per fare una canzone, non come adesso che ci impieghi due ore perché copia e incolla. Ai tempi stavi veramente giorni interi, era un investimento importante per i produttori. Altri prendevano le canzoni di altri e cercavano di scimmiottarle, ovvero sia di copiarne una parte e renderle più simili possibili pur nella diversità, per poter prendere l'onda delle vette. Quindi diciamo che c'era un po' di tutto.
Però c'era molta, sì, molta più creatività rispetto al giorno d'oggi. Giorno d'oggi, tra l'altro, in cui sì, entra anche l'intelligenza artificiale. Questo sarebbe un altro discorso completamente, insomma, ci vorrebbero giorni per parlarne, ma tu come vedi il futuro della musica, Giorgio?
È una bella scommessa, perché allora, se guardiamo all'intelligenza artificiale, è in grado di sostituire in questo momento parzialmente, domani totalmente, qualunque attività dell'uomo, qualunque. Per cui la musica è un problema, ma è l'ultimo dei problemi, se andiamo a guardare bene, perché purtroppo ci sono lavori che veramente devono mancare. Per la musica può essere un aiuto. Intelligenza artificiale comunque è tanti anni che funziona, perché già l'automazione dei banchi di registrazione, quando avevi 48 piste, c'era un computer che guidava, tu dicevi qui devi alzare, in questo momento devi alzare l'eco di qua, devi alzare il volume della voce quando parte al secondo 18, e quello era di fatto un'intelligenza artificiale molto basilare, molto primitiva, ma è stato l'inizio. Adesso tu inserisci un brano, le tracce di un brano in un computer, e lui te lo mixa perfetto. Gli dici: voglio che suoni come un pezzo dei Daft Punk, e lui te lo fa che suona come un pezzo dei Daft Punk. E quindi la vedo molto complessa. Mi piacerebbe, come sto vedendo adesso, un ritorno del vinile, ma soprattutto un ritorno dei musicisti e degli strumenti veri.
che sono quelli che sono andati un po' anche persi in questi ultimi anni, purtroppo.
Eh sì, perché se la canzone è fatta da musicisti che suonano, cantanti che cantano, senza troppi orpelli o trucchi, allora la canzone continua ad esprimere l'emotività dell'essere umano, potrà essere sempre una forma di comunicazione, di interazione umana. Se invece ci accontentiamo di fare successo estivo con le caratteristiche necessarie, perché lo sia, allora l'intelligenza artificiale batte l'uomo 10-0.
John, ovviamente. Ritorniamo agli anni 80, ritorniamo alla Italo Disco. In Italia c'è stato in questi ultimi anni questo grandissimo ritorno, anche all'estero. Stai vedendo delle differenze tra Italia e il resto dell'Europa?
Ma allora, intanto, purtroppo per noi, ahimè, direi che il ritorno è vero che c'è stato, ma i social lo amplificano molto, perché tu sai che se usi Facebook piuttosto che Instagram o qualcosa del genere, l'algoritmo decide cosa farti vedere. Per cui se tu vai a cercare tre volte una canzone di Italo Disco, ti ritroverai sommerso, certo, da spettacoli, da feste, da artisti della Italo Disco. Nel mare grande di internet siamo veramente una minoranza, tipo i panda in Cina. Però, però in realtà c'è un interesse crescente. Quello che mi conforta è che c'è un interesse crescente per i live e per i dischi in vinile, che rimangono comunque una parte marginale del mercato. Però io da 20 anni a questa parte ogni anno faccio un vinile e viene venduto in tutte le sue copie. Quindi abbiamo avuto 3 ristampe di uno, 2 ristampe dell'altro, per cui è abbastanza confortante questa cosa qui. Non vorrei che fosse legata solo a noi, cioè noi artisti della Italo Disco, perché i nostri fan, essendo appassionati di quel genere, vanno in cerca del vinile. Però c'è un po' di ritorno, quello sì.
E questa è una cosa decisamente importante, devo dire. George, per quanto riguarda i live, questa estate avremo modo di poter seguirti?
Allora, sì, beh, io metto sui miei social ovviamente le date. Sto cominciando adesso, posso dirti che inizierò la tournée estiva il 5 luglio in Sicilia, a San Mauro Valdichiana, mi pare, e vicino a Palermo. Dopodiché cominceremo a muoverci fra Sicilia e Calabria e forse arriveremo anche su nel nord, perché sai che qui al nord ci sono i manager che hanno un po' i loro preferiti e muovono sempre gli stessi.
Certo.
però insomma, stiamo muovendo e io sono contento perché ho sempre lavorato molto anche all'estero, e perché il mio successo maggiore l'ho avuto all'estero, l'ho avuto in Olanda, l'ho avuto in Slovenia. Pensa che la scorsa estate sono andato a cantare in Slovenia ed ho scoperto di essere stato al numero uno delle classifiche slovene nell'86 con una canzone che si chiamava Robin Hood, e io non l'avevo mai saputo fino all'estate scorsa, ed ero stato primo in classifica 4-5 settimane, quindi
niente male. Sono belle soddisfazioni anche dopo anni, comunque venirne a conoscenza è una cosa molto molto bella. E parlando di nuove produzioni, George, che cosa hai in cantiere?
Beh, io sto uscendo con diverse cose. La più importante, diciamo la più prossima, è una produzione fatta da Raf Todesco, quindi dal mio storico produttore, uno dei massimi produttori della Italo Disco peraltro, storicamente riconosciuto come tale, insieme ad Anita Campagnolo, con la quale ho già fatto altre canzoni che sono andate anche molto bene, e abbiamo registrato questo pezzo, si chiama Midnight Girl, è un pezzo degli anni 80 di un gruppo non molto conosciuto qui da noi, però è una canzone molto bella, lui ha voluto farla e l'abbiamo registrata. Fatalità, e volendo, è stata mixata in Sicilia, si vede che quest'anno è la Sicilia il mio punto focale per la musica. E uscirà nei prossimi giorni, teoricamente intorno a mercoledì prossimo.
Molto bene, quindi avremo modo di poter proporla anche qui con te nel radio. A questo punto,
senz'altro.
Assolutamente sì, Giorgio. A questo punto, beh, ricordiamo ancora i social dove ti possiamo seguire, quelli in cui ci sei in modo particolare.
Allora, io sono su Facebook con profilo ufficiale con la spunta, non di quelle acquistate ma ancora da 10 anni fa, quindi vado avanti con la spunta originale, e poi ho un secondo profilo perché sai che hai un limite di 5.000 persone, quindi ho due profili da 5.000 persone più una pagina ufficiale che utilizzo poco, ahimè colpa mia, perché dovrei utilizzarla di più probabilmente, però sui miei social trovano tutte le date, le informazioni, tutto. Su Instagram c'è un Giorgiarono Official, nel quale mi trovate sempre, e sono anche su TikTok.
Perfetto.
Quindi ci sono un po' dovunque.
Io adesso ti chiedo, prima di salutarci, intanto ti ringrazio per questa chiacchierata, ma ci ritroveremo poi ancora anche più avanti per parlare di musica, perché è sempre un piacere parlare con te, George. Ti chiedo di scegliere uno dei tuoi successi, autopresentarlo con un saluto per i nostri amici in ascolto.
Beh, la scelta è quasi doverosa. Io scelgo Somebody con la mia vecchia band dei video. È una canzone che ha venduto più di 3 milioni di copie negli anni che furono. Mi ha regalato 4 dischi d'oro che ho qui in salotto ancora in casa. E quindi Somebody dei video. Dal 1983.
Grazie a George Aaron. A prestissimo, George.
Grazie, ciao.
www.containerradio.it